Ciao a tutti e tutte, bentornati alla nuova puntata di Algoritmi, il podcast dove tutte le settimane andiamo ad approfondire le nuove news a tema dati, tech e AI. Oggi siamo qui con Jack, che ci accompagnerà durante la puntata.
Ciao!
E Alessandro oggi ha deciso di prendere ferie, no? Scherzo, ma cercheremo sempre più di alternarci per rendere un po' le puntate dinamiche e far comparire anche nuovi volti per parlare delle novità dell'AI. Io direi di andare subito a fare un piccolo riassunto di quali sono gli argomenti del giorno. Il primo riguarda DeepMind, che ha utilizzato l'AI generativa per risolvere un problema matematico, quindi andremo a vedere un attimo come un problema irrisolto può essere risolto grazie all'AI generativa.
Poi vorrei fare un attimo il punto su quello che è lo stato del RAG, che è questa tecnica, diciamo, per fare in modo di dare una memoria ai chatbot di AI generativa e fare in modo che conoscano anche le cose su cui non sono stati allenati.
Poi parleremo un po' forse della novità italiana del momento, che è padre Paolo Benanti, che è diventato presidente della commissione parlamentare sull'AI per l'informazione, e ci sono state varie diatribe tra chi era molto pro a questa scelta, chi era molto contro. Noi daremo un po' una visione oggettiva proprio sulla storia di padre Paolo Benanti, sulla sua carriera, giusto per dare dell'oggettività, no, in questa discussione. Poi ognuno può vederla dal punto di vista che preferisce.
E infine capiamo un attimo cos'è Rabbit AI, questo nuovo hardware che usa l'AI, che sta un po', diciamo, sconvolgendo tutte le notizie, per cui c'è chi dice ah, è una trovata rivoluzionaria, oppure c'è chi dice no, è inutile, insomma
è una cagata pazzesca.
vedremo.
Allora, partiamo subito riguardo a DeepMind. Ma cosa ha fatto DeepMind per, diciamo, meritarsi un posto in questa puntata di Algoritmi? Ha utilizzato un large language model per scoprire nuove soluzioni a un problema matematico irrisolto, nello specifico il CAPSET theorem. Non stiamo qui ad annoiarvi effettivamente con i punti del teorema che dovevano essere allineati e cose tecniche, ma la cosa interessante è che DeepMind ha inventato un nuovo metodo chiamato FanSearch per scoprire quelli che sono chiamati CAPSET più grandi rispetto a quelli che erano stati scoperti, diciamo, con la forza umana.
Sì, quindi diciamo in pratica che questo algoritmo si è mosso all'interno di un gigantesco spazio di possibili soluzioni a questo problema e con la forza bruta sostanzialmente ha trovato alcune soluzioni che, non so, agli umani ci sarebbero voluti migliaia di anni per trovare.
Da quello che ho capito ha scritto proprio del codice Python, quindi hanno sviluppato una soluzione capace di scrivere codice per capire se riusciva a risolvere quello che era il problema, e a quanto pare poi dopo tante soluzioni sbagliate e scartate si è arrivati alla soluzione nuova e soprattutto mai trovata, quindi questa è la cosa secondo me interessante.
Sì, è super interessante in generale questo approccio del dire ok, come facciamo nuove scoperte scientifiche con l'AI, e ad oggi non abbiamo, diciamo, un approccio intelligente, secondo me, nel senso che è difficile dire ok, dobbiamo programmare l'AI in questo modo per farle fare delle scoperte. Viceversa, possiamo usare la sua potenza bruta, ok, per esplorare lo spazio di tutte le possibili soluzioni di un problema semplicemente in una frazione del tempo. Quindi, diciamo, la grandissima innovazione sta sia nel fatto che ci sono delle AI che possono andare a scrivere del codice ed eseguirlo, ma soprattutto nella scala e nella velocità con cui lo fanno, ecco.
Ma parliamo adesso di Retrieval Augmented Generation. Cos'è questo termine un po' che potrebbe far paura?
Sì, esatto. In realtà questo termine non fa riferimento a qualcosa di particolarmente complesso. Sostanzialmente funziona così. Cioè, tu devi considerare sempre che i modelli di linguaggio, come tipo GPT, che è quello sotto ChatGPT, hanno alcuni problemi, no? Ad esempio hanno le allucinazioni e inventano i dati, oppure se ci sono dei dati che sono fuori dal loro dataset di addestramento, il modello non li conosce, chiaramente. Tipo ad esempio quando c'era l'ultima versione di GPT, di ChatGPT, a metà dell'anno scorso, se tu gli chiedevi cos'era la guerra in Ucraina, lui ti diceva ma come, non c'è una guerra in Ucraina, perché il dataset su cui era stato addestrato arrivava fino a inizio 2021, e quindi in generale non hanno accesso alle ultime informazioni. Però appunto c'è questa soluzione che si chiama RAG, che sta per Retrieval Augmented Generation, quindi generazione migliorata da il retrieval. Cos'è il retrieval? In realtà è, diciamo, una branca dell'informatica che si chiama information retrieval, che è alla base di tutti i motori di ricerca, ok? È quello che fa Google sostanzialmente quando tu cerchi un'informazione. Allora che cosa si fa? Praticamente si unisce la ricerca tradizionale a quello che è la generazione dei modelli di linguaggio. detta molto semplicemente, a cosa serve? Serve in pratica per far conoscere ai modelli di linguaggio tutte le nuove informazioni, oppure anche per conoscere le informazioni all'interno dei tuoi documenti. Ma come funziona nella pratica? Ma in realtà è abbastanza semplice. Facciamo ad esempio finta che io voglio insegnare a ChatGPT il contenuto di un PDF di 200 pagine. Ok? Allora cosa devo fare? Praticamente spezzo il PDF in tante parti, ok? Detti chunks. E di ognuno di questi chunk creo una rappresentazione che ChatGPT, diciamo tra virgolette, può comprendere. Questi si chiamano embeddings o vettori numerici. E questi vettori numerici contengono un po' il significato di quel pezzetto di testo. Quando l'utente fa una domanda, cosa succede? Si prende la domanda dell'utente, la si trasforma anch'essa in un vettore, in un embedding, quindi ne si, diciamo, coglie il significato di questo, di questa frase, e poi la si confronta con tutti i chunk sotto forma di vettore del PDF che abbiamo spezzato, ok? In questo modo sostanzialmente è come se andassi a cercare dov'è l'informazione all'interno del documento. Una volta che l'ho trovata, quindi si fa un ranking di tutti questi chunk, ci sarà il primo, il secondo e il terzo, per similarità. Una volta che l'ho trovato, prendo il primo, lo ritrasformo in testo, perché ricordiamoci che era diventato un vettore numerico, poi lo do in pasto al modello di linguaggio insieme alla domanda che ha fatto l'utente. Così è sostanzialmente come se dessi il foglio per i trucchi durante la verifica al modello, in modo che possa rispondere in modo corretto. Questa tecnica è alla base di tutti, diciamo, i chatbot. Ad esempio i programmi di chat with your documents, oppure i chatbot quelli interni che le aziende stanno un po' andando a costruire. Se vi interessa questa tematica, vi consiglio di dare un'occhiata alla libreria Llama Index, che è una libreria Python open source che permette di fare tutte queste cose con il RAG, integrandolo con tutti i tuoi documenti, ad esempio PDF, PowerPoint, eccetera, e costruire applicazioni che sfruttano, diciamo, questi aggiornamenti di conoscenza dei modelli come ChatGPT.
Sì, anche noi stiamo mettendo a terra alcuni progetti che sfruttano questa tecnologia, quindi non lo so, cioè, poi magari porteremo anche la nostra esperienza nel fare questo tipo di sviluppi, ecco.
Sì, è super interessante perché comunque è un settore che si muove molto molto velocemente, c'è tanto da sperimentare, ecco.
Sì, assolutamente. Data Pizza 2024 farà questo tipo di progetti anche. No, arrivando alla news successiva, che è molto più leggera dal punto di vista tecnico, è proprio la news di padre Paolo Benanti, che diventa il presidente della commissione parlamentare sulle AI per l'informazione. Nello specifico, cosa ha combinato padre Paolo Benanti fino a questo punto, prima di essere nominato appunto presidente? Lui arriva nello specifico da un dottorato di ricerca all'Università Pontificia, e questo dottorato è proprio in teologia morale, e ha anche concentrato i suoi studi su etica della tecnologia e bioetica, quindi diciamo una persona che a livello scientifico sicuramente si è mossa anche a livello proprio accademico. E dal 2008 è anche diventato proprio professore all'Università Gregoriana, dove si occupa anche di neuroetica, etica delle tecnologie ed etica dell'intelligenza artificiale. Quindi ha anche questa esperienza proprio universitaria, oltre ad aver frequentato corsi internazionali in università in UK. Dal 2017 ha fatto parte della Task Force Intelligenza Artificiale per collaborare con l'Agenzia dell'Italia Digitale. Nel 2018 Strategia Nazionale sulle AI, insomma tante cose, fino ad arrivare all'ONU, dove è un membro proprio del Board di Advisory sull'Intelligenza Artificiale. Quindi questa persona sicuramente può dare il suo contributo all'interno di una commissione di questo tipo. Ovviamente staremo a vedere poi con i fatti ciò che saranno gli sviluppi.
Sì, infatti io ho visto tantissimo, sì, anche su LinkedIn, su Instagram, tantissime persone che dicevano: ah sì, ok, è super competente. Altre che dicevano: non è importante se è competente, perché comunque no, i dogmi della Chiesa, quelle cose lì. Onestamente, cioè, a noi interessa poco questa cosa, l'importante è vedere dei fatti, no? Cioè, giudicheremo poi coi fatti. Se è una persona che sa portare delle problematiche, sa come risolverle, bene, cioè, è irrilevante poi il suo background, almeno ecco, secondo me.
Esatto, quindi saremo aggiornati anche col podcast. Arriviamo alla parte finale, dove parliamo di Rabbit R1.
Sì, è questo nuovo dispositivo tascabile che è appena uscito, tra l'altro presentato da pochissimo al CES, l'evento quello di hardware innovativo. Cos'è sostanzialmente? È un mini gadget con una rotellina, un microfono e una videocamera. Se volete vedere un'immagine, abbiamo fatto un post su Instagram dove potete vederlo. E praticamente permette di utilizzare delle applicazioni tramite comandi vocali. Quindi diciamo che le funzionalità sono un po' simili a quelle di Alexa o Google Assistant, ma portatile, ok? Quindi può controllare la musica, prenotare un'auto, inviare messaggi o altro ancora, senza applicazioni, da un'unica interfaccia. Diciamo che la parte forse un po' più interessante è il sistema operativo, che è proprio basato sull'intelligenza artificiale. Cioè c'è un modello di linguaggio installato in locale che gira su questo dispositivo che permette di far capire, in base ai tuoi comandi vocali, che azione vuoi che il sistema compia, ok? Come mm-hmm. ad esempio accendere una macchina o ordinare la spesa online.
La cosa interessante è il modello alla base, che loro chiamano Large Action Model, quindi LAM, che è stato addestrato proprio da Rabbit ed è capace proprio di compiere queste action sulle applicazioni. Quindi diciamo non solo scrivere, ma anche essere un vero e proprio agente che compie delle azioni e ovviamente attivato vocalmente, che è un po' diverso secondo me dall'Alexa oppure da Siri, dove effettivamente Siri non sa navigare sull'app di Uber per prenotarti l'Uber.
Sì, esatto. A me ricorda un po', non so se mi hai visto il film Her del 2013, mm-hmm. quello appunto dove c'era questa intelligenza artificiale che il tizio si portava appresso e sostanzialmente a cui assegnava compiti, che lo aiutava durante il suo lavoro, che gli, non so, gli tirava giù le tapparelle elettriche in casa mentre lui era fuori e così via. Quindi abbiamo visto anche altri prodotti, tra l'altro, di questi wearable AI mm-hmm. indossabili. Abbiamo visto questo, c'era l'AI pin, la collana, quella mm-hmm. che tipo parlavi e prendeva i comandi. Quindi diciamo che adesso stiamo iniziando a vedere un po' i primi prototipi, ok, di questi oggetti qui. E onestamente, cioè, io personalmente non mi fa impazzire. Cioè, magari costa $200, quindi ci potrebbe anche comprare giusto per provarlo, vedere la tecnologia come funziona, quello mi affascinerebbe. Quindi a oggi secondo me sono ancora un po' inutili questi strumenti, però penso che tra 2 o 3 iterazioni potremmo effettivamente avere degli strumenti utili che affiancano lo smartphone. Non credo lo sostituiranno.
Oppure magari gli smartphone o l'iPhone metteranno delle funzionalità dove effettivamente c'è un modello AI che fa le azioni, gli insegni come usare giusto. Certe app e quindi manderà fuori mercato tutta questa
sì,
tecnologia.
Sì, è vero. Infatti al WWDC prossimo, no, l'evento di Apple, io mi aspetto che dicano sì, ok, abbiamo finalmente aggiornato Siri con l'AI generativa per fargli capire qualcosa.
Sì, sì, ma c'è anche un commento su Instagram che dice, di un ragazzo che dice però con l'app comandi di Apple, dove tu setti una serie di azioni sulle sì. app, tu puoi dimezzare o dividere per 3 il tempo nel fare alcune mm-hmm. cose senza bisogno dell'AI, perché tu setti
sì,
una serie
vero.
Di click automatizzati, poi chiami Siri, dici fammi questa azione dell'app comandi chiamata banana e fa tutte le azioni.
Sì, però devi programmarla prima.
Sì.
E quindi, cioè, invece lì gli puoi dare un comando tipo, ad esempio, non so, devo andare a Lisbona 3 giorni, mm-hmm. vai, comprami un biglietto, fammi un itinerario, comprami tutte le eventuali cose e in modo destrutturato mm-hmm. e lui lo fa. E
sì.
questo è effettivamente piuttosto rivoluzionario.
Sì.
Vedremo.
Dai, staremo a vedere, magari se adesso è andato sold out subito, ma se ci sarà
sì.
la possibilità, magari facciamo questo piccolo
sì, dai,
investimento.
Ne compriamo uno per provare.
Aziendale, ne compriamo uno e testiamo. Va bene, grazie a tutti per essere stati con noi. Come al solito vi invito a lasciare 5 stelle se ci sentite da Spotify, oppure a condividere la puntata con i vostri amici e amiche se ne avete la possibilità. Continuate a seguirci su tutti i social, sulla newsletter, per rimanere aggiornati su tutto il mondo AI e ciò che lo circonda. E noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Algoritmi.